Torniamo di nuovo in onda, sempre con Scatenati. Abbiamo accennato poco fa all'intervista che stiamo per fare, infatti oggi puntata dedicata ai licenziamenti politici e qui con noi in diretta telefonica da Viareggio c'è Riccardo Antonini. Ti salutiamo, ciao Riccardo.
Ciao, buongiorno a tutti voi.
Allora, poco fa abbiamo ricordato un po' quella che è la tua vicenda. Sappiamo che per moltissimi anni sei stato un dipendente di RFI e sei stato licenziato. Tra l'altro, il 17 luglio di quest'anno c'è stata la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che ti ha licenziato per la seconda volta, ribadendo la sentenza del Tribunale di Lucca per mancata fedeltà all'azienda. Dopo che ti eri esposto, ti eri prestato come consulente tecnico di parte per i familiari delle vittime della strage di Viareggio che è avvenuta a giugno del 2009. Ecco, noi oggi con te vorremmo ripercorrere un po' questa vicenda, anche nei dettagli, partendo per prima cosa dal racconto di quello che è accaduto il 29 giugno del 2009 con il deragliamento del treno carico di GPL nella stazione di Viareggio. Quindi, se vuoi raccontarci un po' dall'inizio quanto è successo.
Il 29 giugno 2009, alle ore 23:49, quindi della sera, è deragliato un treno carico di GPL con 14 vagoni, alcune sono deragliate completamente, una si è forata, una cisterna, è fuoriuscito il GPL e dopo pochi minuti vi sono state numerose esplosioni. Dopo pochi giorni il conto delle vittime erano 32. Numerosi feriti, quindi diciamo che è stato un incidente ferroviario che si è trasformato in un disastro ferroviario e ha provocato una strage con 32 vittime e numerosi feriti, di cui alcuni gravissimi che ne porteranno le conseguenze per tutta la vita. Questo è avvenuto il 29 giugno e poi da allora è iniziato 5 anni di iniziative, di mobilitazioni, processi, licenziamenti, minacce, ricatti, intimidazioni, quindi una storia lunga per 5 anni.
Certo, sappiamo che allora dopo questa strage ferroviaria, tu che come abbiamo accennato poco fa lavoravi come manutentore delle linee ferroviarie presso RFI, ti sei tra virgolette esposto sostenendo i familiari delle vittime. E ecco, innanzitutto perché hai deciso di fare questo, come hai maturato questa scelta e se vuoi raccontarci un po' com'è stata questa esperienza.
Ma noi venivamo da un'esperienza precedente che era un comitato in ricordo di un giovane di 23 anni morto bruciato vivo nel novembre del 2004 in un'azienda proprio a pochi metri da via Ponchielli dove vi è stato il disastro ferroviario. Poi successivamente abbiamo organizzato il comitato a sostegno di Dante De Angelis per la sua reintegrazione. E quando è avvenuta questa tragedia immane, ci siamo come gruppo di ferrovieri, cittadini, compagni, lavoratori, ci siamo impegnati a costituire questa assemblea 29 giugno che è in vita da 5 anni. Un'assemblea formata di ferrovieri, giovani, lavoratori e compagni nella ricerca di verità e giustizia innanzitutto e poi per nella battaglia per la sicurezza, perché ovviamente la sicurezza, nonostante quello che ha detto per anni in modo arrogante l'ex amministratore delegato Mauro Moretti, purtroppo i dati confermano, non i giudizi o i pregiudizi, ma i dati confermano che la sicurezza non c'è. Sono stati disastri impressionanti come Piacenza, Crevalcore, Viareggio, ci sono vittime per quanto riguarda le porte killer. E ci sono poi numerosissimi lavoratori che hanno perso la vita sui binari. Dal 2007 ad oggi, per prendere un punto di riferimento, sono deceduti in ferrovia 48 lavoratori, che è un dato impressionante. Negli ultimi, se consideriamo dal 20 giugno di quest'anno al 5 agosto, quindi nell'arco di di poche settimane, di un mese e mezzo, hanno perso la vita 5 lavoratori, di cui 4 ferroviari della manutenzione ed un addetto di una ditta di appalto. Per cui il problema della sicurezza esiste e noi abbiamo fatto tutto quello che potevamo sul piano della mobilitazione, sia per quanto riguarda la strage di Viareggio con le 32 vittime, sia per quanto riguarda questo continuo stillicidio di vittime sui binari. Chiaro che i rapporti di forza non sono favorevoli oggi alla classe, ai lavoratori, però noi dobbiamo avere il compito di informare, denunciare e sviluppare iniziative di lotta per ostacolare questi crimini di pace, questi crimini in tempo di pace, che sarebbero le morti sul lavoro, come vogliamo chiamarli, assassini dovuti alla mancanza di manutenzione e di sicurezza.
Assolutamente, e sappiamo che tra l'altro tutta questa noncuranza nei confronti dei lavoratori, in particolare dei lavoratori delle ferrovie, certamente non è avvantaggiata dal fatto che i soldi che vengono destinati per incentivare l'alta velocità continuano ad essere aumentati a discapito ovviamente delle piccole linee, per esempio regionali, che ne rimettono sempre di più. Ascolta, poco fa hai accennato all'assemblea 29 giugno, ti volevo chiedere un paio di cose. In primis, qual è stato il suo ruolo e se è composta da persone sia viareggine oppure se ha un respiro, come dire, anche nazionale, magari raccoglie ferrovieri o persone solidali anche in tutta Italia, insomma in altre città d'Italia.
Allora, l'assemblea 29 giugno ovviamente è nata immediatamente alla strage, la prima assemblea l'abbiamo tenuta il 3 di luglio, quindi a pochissimi giorni, e abbiamo fissato alcuni aspetti fondamentali, innanzitutto l'assemblea 20 giugno perché ricordasse quanto è avvenuto il 29 giugno del 2009, quindi abbiamo dato questa forma, ci siamo posti l'aspetto fondamentale di non delegare ad altri questa battaglia, ma assumerla noi in prima persona, e poi di non essere dipendenti da nessun altro, ma avere la nostra autonomia e indipendenza. Questi sono stati, diciamo, gli aspetti fondamentali. Abbiamo posto come contenuto ovviamente la battaglia sulla sicurezza, sulla verità, sulla giustizia, e gli obiettivi che abbiamo posto alla base sono stati la solidarietà, l'unità, la mobilitazione, la lotta, l'organizzazione, ovviamente è composta da abitanti del posto perché si riunisce permanentemente, e il fatto positivo è che si riunisce alla parte attiva dell'Associazione del Mondo che Vorrei, che sono i familiari, che sono costituiti formalmente a un anno dalla strage, e che poi il fatto altrettanto positivo è che questa assemblea 29 giugno, insieme ovviamente ai familiari organizzati nell'Associazione del Mondo che Vorrei, ha dato vita da alcuni anni al coordinamento dei comitati e delle associazioni di strage avvenute in questi anni in tutto il paese, per cui abbiamo contatti periodici partecipando agli anniversari, ma anche poi su momenti che riguardano le questioni di queste stragi, con stragi che vanno da quella del Vajont di oltre 50 anni fa fino alla Moby Prince di Livorno di 23 anni fa, terremoto dell'Aquila del 5-6 aprile del 2009, lo stesso anno della strage di Viareggio, le associazioni che si battono sul tema dell'amianto, i lavoratori e le madri della ThyssenKrupp, e quindi i familiari della scuola di San Giuliano di Puglia, dove morirono 23 bambini e la loro insegnante, e poi i familiari di Casalecchio, dove un aereo militare uccise diversi studenti a Bologna. Ecco, quindi diciamo che c'è un'attività sul piano locale che riguarda la strage di Viareggio, con contatti ovviamente a livello nazionale, e poi c'è un coordinamento costituito da associazioni e comitati di familiari che sviluppa l'attività innanzitutto di non dimenticare queste stragi, che non rimangano impunite quelle che hanno i processi in corso, e poi ovviamente una battaglia più generale che non abbiano ripetersi, anche se purtroppo i rapporti di forza e la formazione economica di questo paese, che basa tutto sul profitto e su logiche di mercato e di competitività, facendo sì che sicurezza, salute e ambiente siano il cenerentole, ovviamente noi dobbiamo tenere alta anche la bandiera della sicurezza e della salute, perché sono purtroppo temi reali che molti cittadini in questi anni hanno pagato di persona attraverso la perdita dei propri cari, come è successo a Viareggio e in tutte le stragi che ho appena ricordato.
Assolutamente. Sappiamo anche che esiste una cassa di solidarietà tra ferrovieri che in questi anni si è mobilitata sia in sostegno del tuo caso sia anche in altre circostanze. Ci vuoi spiegare un po' brevemente in cosa consiste questa cassa, qual è la sua funzione?
Sì, prima vi accennavo al problema importante della solidarietà e del sostegno a tutte le realtà che si battono sul tema della sicurezza o per rivendicare verità in determinati processi, come ho detto prima. Però c'è anche un problema che dobbiamo affrontare sempre e comunque, visto che vi sono lavoratori, in particolare attivisti sindacali, delegati RLS o RSU, impegnati su questo fronte, e proprio per questo motivo, come è avvenuto a me, ma ad altri ferrovieri e a lavoratori anche di altre aziende e di altre categorie, subiamo ovviamente qualsiasi forma di intimidazione, di minaccia, di ricatto per non occuparsi di questi problemi. Cioè, vorrebbero impedirci anche il diritto di critica e di cronaca su un tema come il diritto alla vita, perché la sicurezza e la salute oggi vogliono dire questo, e quindi noi abbiamo costituito questa cassa di solidarietà tra i ferrovieri proprio per sostenere anche economicamente quei lavoratori che vengono colpiti da ogni forma di rappresaglia sindacale nei luoghi di lavoro, come sono le multe, i provvedimenti disciplinari, sanzioni, sospensioni fino al licenziamento. È una cassa di solidarietà che sostiene queste battaglie, là dove ci sono necessità ovviamente garantisce un minimo di stipendio ai lavoratori licenziati, e per noi è uno strumento fondamentale, vuol dire essere in grado anche dal punto di vista economico, oltre che sindacale, sociale e politico, di sostenere i nostri compagni, che sono un bene prezioso in queste battaglie, che sono stati colpiti da queste forme di repressione. Quindi noi abbiamo una cassa che è sostenuta volontariamente da decine e decine di ferrovieri mensilmente, con una trattenuta volontaria di 5 euro al mese, ma vi sono anche tante altre realtà che la sostengono, anche perché noi siamo intervenuti anche per sostenere lavoratori che non sono ferrovieri, per cui l'invito che facciamo è a sostenerla. Il codice postale è il numero 7109-2852, intestato a Marco Crociati, cassa di solidarietà tra i ferrovieri, con il codice postale che ho appena detto. Poi voi potete anche successivamente socializzarlo e propagandarlo.
È Vuoi ripetere
vuol dire,
il codice?
Vuol dire, il codice postale è il numero 7109-2852, intestato a Crociati Marco.
Grazie.
Ecco, per cui dicevo, è importantissima perché è uno strumento di solidarietà, di sostegno e di tutela dei lavoratori impegnati fortemente su un tema come salute e sicurezza, e proprio per questo hanno pagato in questi anni un prezzo altissimo in tutti i sensi. E la mia vicenda è emblematica: io, per avere sostenuto i familiari e per aver partecipato con loro alle contestazioni al Cavalier Moretti per tutte le dichiarazioni e per le gravissime responsabilità che ha fino ad oggi, lo ha detto la procura e lo ha detto anche l'udienza preliminare che si è conclusa con il rinvio a giudizio, con accuse pesantissime. Diciamo, fino ad oggi questo è il dato, e quindi il fatto gravissimo è che c'è un processo in corso, ma la politica, quella che conta, ha già assolto Mauro Moretti e gli altri funzionari amministratori delegati delle ferrovie. Perché quando Moretti viene rinominato dal governo Berlusconi, nonostante sia indagato per il processo di Viareggio, viene rinominato dal governo Letta, già rinviato a giudizio per il processo, e poi viene promosso dal governo Renzi, amministratore delegato di Finmeccanica, e accetta il governo Renzi l'imposizione di Moretti, che a sostituirlo sia il suo braccio destro, quindi Elia, ex amministratore delegato di RFI e oggi del gruppo FS, anch'egli rinviati a giudizio con le stesse imputazioni, possiamo ben capire che Moretti e i suoi gli altri amministratori sono stati già assolti. Vedremo se la magistratura nel giudizio di primo grado subirà queste pesantissime pressioni che hanno voluto dire in qualche modo un'offesa alle vittime e un'offesa ai familiari. Le stesse sentenze di primo e secondo grado che hanno respinto il mio ricorso sono un'offesa alla città di Viareggio, un'offesa alle vittime e una forma di intimidazione pesantissima nei confronti dei delegati impegnati sulla sicurezza. Quindi con queste sentenze in qualche modo sia di primo grado da parte del giudice Nanni Pieri di Lucca sia di secondo grado da parte del giudice Bronzini di Firenze in qualche modo si è tutelati i datori di lavoro invitandoli e istigandoli a trascurare la sicurezza nei luoghi di lavoro. Questi sono fatti inauditi gravissimi che noi dobbiamo denunciare e dobbiamo mobilitarsi per far sì che i cittadini, i lavoratori sappiano qual è lo stato di cose, per cui dobbiamo impegnarci ancora di più, considerando che lo Stato non si è costituito parte civile al processo per la strage di Viareggio, e questo è un fatto altrettanto grave. I sindacati hanno invitato più volte Moretti ai loro convegni, ai loro congressi e non i familiari. Questa la dice lunga su come lo Stato, su come i partiti, su come le forze sindacali, su come lo stesso governo abbiano in qualche modo, si sono schierati apertamente con Moretti, responsabile di questa strage, addetta ovviamente della magistratura, fino ad oggi, e non hanno solidarizzato come avrebbero dovuto con i familiari che hanno perduto le vittime nel modo più atroce che immaginabile, bruciati vivi nella notte a causa di un disastro ferroviario.
Certo, e hai accennato poco fa alla fase processuale che appunto hai intrapreso dopo questo licenziamento che hai tratti di un licenziamento politico a tutti gli effetti, quindi volevo farti una domanda un po' sull'andamento del processo. Hai detto poco fa che siamo arrivati all'appello, quindi ti volevo chiedere quando ci sarà la Cassazione e magari se vuoi ripercorrere un po' il ruolo della solidarietà sia da parte dei viareggini sia a livello nazionale e magari anche di più in merito nella fase processuale, insomma, come avete gestito il processo, ci sono state iniziative, presidi?
Sì, vi sono state 5 udienze prima del primo grado, che la sentenza è avvenuta il 4 giugno del 2013 da parte del magistrato Nanni Pieri di Lucca. In tutti i presidi sono stati presidi molto partecipati sotto il tribunale, fino anche a 200 presenze la mattina in giorni feriali, per cui diciamo che da parte di Assemblea 29 giugno, da parte dei familiari, da parte dei cittadini, di lavoratori, di delegati di aziende è stata altissima la partecipazione. C'è stato un tentativo di conciliazione nel gennaio del 2013, prima da parte del giudice che è stato rifiutato da Moretti, successivamente questo nuovo tentativo di conciliazione e mi si chiedeva in qualche modo di fare una biura rispetto a tutto l'impegno che avevo avuto. Io ho detto che non era possibile accettare una offesa di questo tipo e la sentenza è avvenuta respingendo il mio ricorso. Abbiamo giudicato pesantissima e gravissima questa sentenza e ovviamente abbiamo continuato la mobilitazione per denunciarla e in primo luogo esprimere la solidarietà nei miei confronti, che è venuta anche da numerosi consigli comunali, consigli provinciali, e quindi diciamo che anche sul piano istituzionale c'è stata questa presa di posizione nei miei confronti. Poi vi è stato l'appello che si è tenuto il 17 luglio scorso. Il giudice Bronzini, coadiuvato dai consiglieri Schiavone e Liscio, hanno respinto questo ricorso dicendo che non era ammissibile, quindi non hanno neanche dato le motivazioni di questo, quindi è un fatto altrettanto grave. Sono avvalsi di un'ordinanza, di un articolo del 348 bis del codice di procedura civile, dicendo che non c'erano i motivi per fare ricorso, per cui veniva respinta questa possibilità di reintegrazione. E il fatto gravissimo, non solo questo nel suo aspetto formale, ma il fatto grave è che è avvenuto lo stesso giorno in cui in Sicilia venivano travolti dal treno tre operai di Rete Ferroviaria Italiana, per cui abbiamo detto una sentenza che gronda di sangue, non solo perché avviene lo stesso giorno in cui perdono la vita tre miei colleghi di lavoro, perché stavano svolgendo lo stesso lavoro che io ho svolto per 34 anni e mezzo in ferrovia, ma addirittura avviene proprio in quel giorno in cui c'è questa sentenza negativa nei miei confronti, che vuol dire accentuare l'intimidazione, le minacce nei confronti di lavoratori impegnati sulla sicurezza, come è avvenuto in questi anni, considerando che il prossimo 17 settembre a Roma ci sarà l'appello anche per Sandro Giuliani, che è un mio collega capotreno di Roma, che anche lui è stato licenziato per essersi battuto sul tema della sicurezza. Il primo grado ha respinto il suo ricorso, l'appello c'è il 17 settembre al Tribunale a Roma, quindi noi saremo presenti a sostenerlo per strappare un risultato che sarebbe importante, per invertire una tendenza negativa nei nostri confronti, che è quella tendenza che dice se esprimi un giudizio negativo sul tema della sicurezza che riguarda l'azienda dove lavori, violi l'obbligo di riservatezza, violi l'obbligo di fedeltà, addirittura ti pone in conflitto di interessi, come è stato nel mio caso, e quindi devi essere sospeso, licenziato, e il ricorso deve essere annullato. Ecco, io penso che questi giudici hanno commesso un fatto gravissimo, rendendosi supini e subalterni alle logiche di potere, in questo caso al Cavalier Moretti, e quindi dovranno rispondere di questi fatti gravi. Noi continueremo la mobilitazione, sicuramente saremo presenti il 17 settembre a Roma come assemblea 29 giugno, e poi prenderemo l'iniziativa anche rispetto al Tribunale di Lucca e di Firenze, organizzeremo dei presidi per denunciare questi fatti gravissimi. Non possono pensare di colpirci e ferirci così e poi che non ci sia la nostra iniziativa, la nostra mobilitazione, per cui è una cosa che già annuncio, saremo precisi nei prossimi giorni, spiegando dove saremo, cosa faremo e perché siamo costretti a denunciare queste cose per tutelare la sicurezza, la salute, quindi il diritto alla vita e l'agibilità sindacale dei nostri compagni impegnati a difendere e a tutelare la salute dei lavoratori, dei viaggiatori, che dopo Viareggio dobbiamo dire anche dei cittadini, perché consideriamo che hanno perso la vita 32 persone che stavano riposando nelle proprie abitazioni a causa di un disastro ferroviario.
Sì, e per caso si sa già quando sarà la data della Cassazione nei confronti del tuo processo, oppure è una data ancora da fissare?
No, questa è una data che dobbiamo ancora, insomma, stiamo lavorando per fare questa, come dicevo prima, c'è il fatto gravissimo che non avendo le motivazioni dovremo sicuramente motivarla sulla sentenza di primo grado. Questo è un fatto che dà la possibilità ai giudici di poter, come usava nelle arene ai tempi romani, pollice verso e non si discute. Ecco, questa è una forma di supponenza, di arroganza gravissima che noi stiamo denunciando. Sicuramente verrà organizzato entro la fine di ottobre, primi di settembre a Firenze un convegno sul tema della repressione in luoghi di lavoro. Ovviamente noi saremo presenti insieme ad altri lavoratori delle ferrovie e di altre aziende, in particolare autoferrotranviarie e poste, che in questi anni hanno subito forti rappresaglie per essersi battuti sui temi che riguardano la sicurezza, la salute e i diritti dei lavoratori. Ecco, anche questa è una cosa che annuncio, non è ancora definitiva definita la data e il luogo, però è un impegno che stiamo discutendo tra compagni e lavoratori per mettere in evidenza il tema della repressione nei luoghi di lavoro per chi viola quell'indecenza che si chiama obbligo di fedeltà.
Assolutamente, pensiamo che questo sia un tema attualissimo e tanto più laddove vediamo esplodere sempre più ritorsioni nei confronti dei lavoratori che da nord a sud Italia si mobilitano e all'interno del posto di lavoro per la difesa del posto di lavoro piuttosto che appunto anche con temi legati alla sicurezza sul luogo di lavoro, e come unica risposta ricevono quello della repressione. Quindi, dato che hai dato molte informazioni interessanti, rilacciando anche iniziative che si svolgeranno nei prossimi mesi, ti volevo chiedere un'ultima cosa, e quindi se per caso esiste un contatto internet, un indirizzo mail piuttosto che un sito, una pagina internet da consultare per sapere appunto queste prossime iniziative.
Sì, chiunque volesse mettersi in contatto con l'Assemblea 29 giugno, ovviamente l'email è assemblea2929giugno@gmail.com. Questo per mettersi in contatto con noi, per ricevere informazioni, i nostri appuntamenti, gli appuntamenti che riguardano i problemi sul tema della sicurezza e ovviamente anche l'iniziativa a cui mi riferivo prima, cioè questi presidi che verranno organizzati prossimamente denunciando le due sentenze che hanno respinto il mio ricorso, l'appuntamento del 17 settembre a Roma a sostegno di Sandro Giuliani e poi questo convegno che vorrebbe, che ha l'intenzione, lo scopo di denunciare tutto ciò che avviene in luoghi di lavoro e quindi anche ogni forma di intimidazione, di minaccia, di ricatto, di repressione nei confronti di compagni che sono impegnati su questi temi. Quello che volevo concludere è dicendo che è importante la denuncia, importanti i convegni, importanti i dibattiti, ma a questo dobbiamo combinare le iniziative, la solidarietà, la lotta, la mobilitazione e l'organizzazione, senza le quali ovviamente non possiamo pensare di modificare i rapporti di forza che oggi purtroppo sono sfavorevoli alla classe, per cui siamo in una fase di resistenza e di difesa, oltre che di opposizione. Noi dobbiamo raccogliere le forze, accumulare quelle forze per invertire questa tendenza e quindi essere in condizione, insomma, di spiegare una mobilitazione che possa strappare anche dei risultati perché le controparti sono costretti a cedere su alcune questioni e quindi importanti come l'agibilità sindacale e allo stesso tempo la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.
Benissimo, e con questa conclusione direi che possiamo salutarci con l'auspicio ovviamente di risentirci presto per continuare a dare spazio anche a questi temi che, lo ripeto, sono sempre più attuali, e così da mettere anche in collegamento le varie lotte che si formano anche sul posto di lavoro. Quindi, se non vuoi aggiungere altro, io ti saluto e ti ringrazio ancora moltissimo.
No, io ringrazio voi, ovviamente l'informazione e la comunicazione sono estremamente importanti perché noi abbiamo sempre detto che la prima forma di prevenzione a tutela della salute e della sicurezza è l'informazione, per cui facciamone buon uso e facciamo in modo di socializzare le nostre esperienze, di valorizzarle e soprattutto di sviluppare un movimento reale di lotta che possa strappare dei risultati importanti su un tema che è fondamentale come è il diritto alla vita e alla salute. E vi ringrazio
Certo,
per questo.
grazie a te. Allora, a presto.
Ciao, ciao e
Ciao.
buon lavoro.